Passepartout.
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 Passepartout. La radio a porte aperte.
La radio a porte aperte.
Una produzione dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati e bentrovate alla 36esima ed ultima puntata stagionale di Passepartout, l'approfondimento settimanale che l'agenzia Amisnet dedica alle tematiche migratorie. Questa settimana iniziamo la nostra mezz'ora insieme riprendendo il tema della cittadinanza per chi nasce o cresce in Italia e lo facciamo partendo da un caso particolare.
Salve a tutti, mi chiamo Abdel Karim, sono di origine egiziana, mi sono trovato in Italia all'età di 6 anni con i miei genitori, con mio padre, mia madre e tutti i miei fratelli e poi la famiglia si è ingrandita, è nato un altro fratello a Milano.
Karim è un ragazzo di 24 anni, tre quarti dei quali li ha trascorsi in Italia, che ormai considera il suo paese. Qui è nato il più piccolo dei suoi fratelli, ma poco dopo questo lieto evento il padre di Karim muore e per il giovane inizia un periodo di sbandamento. Scelte sbagliate che lo conducono alla tossicodipendenza, alla cocaina e di lì ad avere anche problemi legali.
Ho fatto 3 anni di comunità di recupero per venire fuori dalla tossicodipendenza e ho finito il percorso in ottimo modo. Le relazioni della comunità sono tutte positive. Mi avevano promesso poi che mi avrebbero rinnovato il permesso di soggiorno. Finito la mia condanna in comunità, sono uscito, mi hanno affidato al sindacato dell'UGL. Doveva prendersi cura del mio caso e farmi il rinnovo del permesso. Mi hanno detto che l'istanza era inviata, ma l'impiegata dell'UGL ha preferito tenersi 170 euro in tasca e dire a me che la risposta è arrivata e negativa. Invece ho scoperto che l'istanza non è mai stata inviata.
Una mancanza, o nella migliore delle ipotesi, un errore amministrativo ha quindi impedito a Karim di rinnovare il permesso di soggiorno. Come succede a molti figli di migranti, si trova quindi ad essere clandestino in casa propria e qui inizia la parte più paradossale della sua vicenda. Fermato dalle forze dell'ordine, viene infatti trasferito nel centro di identificazione ed espulsione di Roma, a Ponte Galeria.
Per me era tutto assurdo, era un incubo tutto quello che è passato. Non riesco ancora a crederci oggi che sono fuori.
Il giovane italo-egiziano era quindi riuscito a superare la tossicodipendenza ed a costruirsi una vita insieme a Federica, la sua ragazza 21enne.
C'ho mio fratello che è sposato con una cittadina italiana, mio nipotino, convivo con la Fede da un sacco di tempo, c'ho una bambina.
Rischiava però di perdere tutto per una mera questione amministrativa, dei semplici pezzi di carta. Oltretutto, se fosse stato espulso, Karim avrebbe trovato ad accoglierlo in Egitto un'altra serie di problemi.
Avrei trovato che sarei andato a fare il servizio militare, perché da noi giù è una roba obbligatoria. Io non mi sentirei neanche di farlo perché non appartengo a quello Stato, sono cresciuto qua, quindi se ho dei doveri vorrei farli qua, poterli fare qua. Il servizio militare in Egitto è una roba obbligatoria, quindi io mi becco intanto 6 mesi di carcere in Egitto perché non mi sono presentato quando avrei dovuto, perché stavo a curarmi in comunità. Poi 3 anni di servizio militare obbligatorio.
Per sua fortuna però, informati sul suo caso, in molti si sono attivati per impedire questa espulsione. Dalle associazioni antirazziste fino al senatore Manconi, passando per i quasi 20.000 firmatari della petizione online in suo favore.
Manconi, che io non so neanche come è fatto, ma è stato il mio angelo custode, lui ha sentito tutta la storia con poi delle persone accanto, come la Gabriella Guido, Valentina e tante altre di queste associazioni, sono praticamente riuscito a farmi sentire e far valere quelli che sono i miei diritti. Però quante altre persone come me non hanno questa opportunità?
Il 25 giugno, dopo 2 mesi di detenzione amministrativa, Karim viene quindi rilasciato.
Sono stato rilasciato provvisoriamente con una sospensiva. E poi per avere il permesso di soggiorno mi hanno detto che mi dovevo sposare. Sono andato al consolato egiziano, manco mi volevano riconoscere come cittadino egiziano. Non volevano farmi il nulla osta per il matrimonio. Quindi l'Italia mi rifiutava, il consolato quasi mi rifiutava come cittadino. Non sapevo più se sono italiano o egiziano. Non capisco più niente.
La vicenda di Karim è una trattante, non è un'eccezione, ed i paradossi che mette in luce sono ipoteche sulla vita di tanti e tante figli di stranieri nati o cresciuti in Italia. Di cittadinanza si è parlato tanto durante i mesi del governo Monti. Gran parte delle forze politiche e lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, avevano espresso il loro sostegno ad una riforma ormai non più prorogabile che riconoscesse questi ragazzi per quello che sono, italiani. Tuttavia, nonostante la ministra per l'integrazione Kyenge si sia espressa chiaramente in favore dell'introduzione del principio dello ius soli, gli ultimi provvedimenti del governo Letta ci dicono che invece sì, è possibile posticipare ancora questa riforma. Capiamo meglio quali siano le ultime novità con l'intervista realizzata da Marco Stefanelli.
Siamo al telefono con Nicola Grigion, coordinatore del progetto Melting Pot, col quale parliamo di quello che è stato definito con un tono roboante il decreto del fare. Allora, nonostante da tempo grandi forze politiche come il PD, le forze centriste, lo stesso Presidente della Repubblica parlano dell'importanza fondamentale di concedere la cittadinanza seguendo la logica dello ius soli, possiamo dire che appunto questa montagna del governo di larga intesa ha partorito in realtà un topolino. In questo decreto del fare, infatti, un minimo spazio è dedicato alla trasformazione di alcune norme per l'acquisizione della cittadinanza. Puoi spiegarci meglio cosa cambia con questo decreto e quali problematiche riesce a risolvere?
Tutti, da qualsiasi parte la prendano, dichiarano l'argomento cittadinanza ai giovani stranieri nati in Italia fondamentale per il futuro del paese, ma poi a questa stessa retorica non seguono azioni concrete. Dentro a questa situazione noi si parla anche molto di quello che è avvenuto con questo famoso decreto del fare, che all'interno ha norme che abbracciano veramente una sfera di questioni molto larghe, e l'articolo 33 al comma 1 e 2 invece è dedicato alla cittadinanza. Su che punto? Beh, niente ius soli, ovviamente non c'è alcuna norma che superi il principio dello ius sanguini, nulla insomma di tutto ciò di cui si è dibattuto, ma semplicemente due disposizioni a mio avviso di fondamentale importanza in questa fase, ma che è importante collocare e ricostruire all'interno del quadro che si era venuto a creare. Cosa dicono? Bene, la prima disposizione, proprio parlando dei giovani nati e cresciuti in Italia, alla cui la legge 91-92, la legge che regola il diritto di essere riconosciuti come cittadini, prevede il fatto appunto che possano farlo entro il 19° anno di età, dimostrando la continuità di residenza legale in Italia per tutti i 18 anni, ecco, questa prima disposizione cosa ci dice? Si dice che inadempimenti eventuali riconducibili ai genitori, in questa possibilità appunto di dimostrare i 18 anni di residenza legale, non possono essere imputabili ai figli. Si tratta di una questione di fondamentale importanza, non perché però ci porti a un'innovazione, ma perché registra una perpetuata violazione di questo diritto da parte dei giovani nati in Italia, che in questi ultimi anni ha dato luogo anche a molte sentenze della giurisprudenza. Per cui, fuori da ogni retorica sulla grande innovazione, abbiamo dovuto inserire all'interno di un decreto legge, appunto del fare, una norma che ripristina un principio di normalità.
Senti, insomma, le trasformazioni contenute in questo decreto pongono più dei freni a quelli che erano nient'altro che cavilli giuridici per rendere più complessa la procedura per l'acquisizione della cittadinanza, più che appunto tendere ad altro. Ma se dovessimo invece prendere spunto dalle norme sulla cittadinanza agli stranieri di altri paesi europei per produrre un nostro progetto di legge sulla cittadinanza che tenga, diciamo, conto delle specifiche italiane, quali dovrebbero essere secondo te gli aspetti principali di un futuro disegno di legge in questo senso?
Io credo che nessuna delle normative europee risponda alla realtà della questione migratoria, della realtà della presenza dei giovani nati e cresciuti nei nostri paesi europei. Certamente mi pare che le proposte che più si avvicinano a questo siano quelle portate in particolare dalla campagna L'Italia sono anch'io, che più si avvicinano a una possibilità di essere adeguati alla realtà sociale che abbiamo di fronte, che prevedono un'applicazione dello ius soli legato a alcune condizioni iniziali del soggiorno in Italia, cioè l'essere in Italia da almeno un anno da parte dei genitori, la frequenza di percorsi scolastici, eccetera, eccetera. Ma dentro a questo io credo che dobbiamo anche leggere il terreno della cittadinanza, non solo come questione legata al riconoscimento di un passaporto, della nazionalità di un paese, di uno Stato europeo, ma dentro una chiave un po' più problematica, che ci fa proprio comprendere qual è il vero terreno di contesa. È evidente che acquisire la cittadinanza italiana è in qualche modo la liberazione da parte di moltissimi soggetti di quelle fastidiosissime norme che prevedono il rinnovo del permesso di soggiorno, ma per esempio l'impossibilità di muoversi liberamente all'interno dell'Europa o banalmente l'impossibilità di giocare a calcio in una squadra dilettantistica senza dover dimostrare requisiti incredibili, no? Che sono tanto più disgustose quando vengono applicate a giovani che non hanno neppure mai visto un altro paese. Ecco, credo che dentro a questo quadro però dobbiamo sempre tenere presente cos'è l'Europa oggi e quale sia il livello di involuzione dei diritti di cittadinanza, che sono ben altra cosa dal riconoscimento di una carta d'identità, di un passaporto, ma che invece riguardano una sfera di ambienti, di questioni molto più larga, sono i diritti economici, i diritti sociali.
Senti, un ultimo commento che volevamo da te riguarda le diverse prese di posizione sul tema proprio della cittadinanza portate avanti dai diversi partiti appartenenti, diciamo, all'ala destrorsa del nostro Parlamento. Come infatti ci deve rapportare da una parte con le manifestazioni di protesta di partiti come Fratelli d'Italia, che la scorsa settimana a Torino, lo ricordiamo, accusavano tanto il governo quanto le istituzioni locali di voler svendere la cittadinanza italiana. Mentre d'altra parte quello che incuriosisce, che stupisce, è che una forza politica xenofoba come la Lega Nord ha aperto, almeno con le parole del governatore del Veneto Zaia, alla cittadinanza alle seconde generazioni. Dobbiamo pensare che il fronte del sì alla cittadinanza ha davvero trovato in un partito che grida all'allarme clandestino un alleato in questa battaglia?
Su questa vicenda della cittadinanza credo che partiamo un po' dall'inizio, no? Avevi citato tu il presidente Napolitano, io insomma i due più grandi sostenitori di questo conferimento della cittadinanza nata in Italia sono proprio Napolitano e Fini, se ricordate, no? Due anni fa erano i due che più portavano avanti questa opzione e sono i due firmatari di due delle leggi peggiori europee sull'immigrazione, no? La Turco-Napolitano e la Bossi-Fini, per cui insomma questo già basterebbe a spiegarci qual è il quadro in cui si muove questa discussione. Perché? Perché è evidente che su questo tema molto si gioca intorno appunto alla retorica e rimette in campo anche pensieri, sensibilità e così vizi puramente razzisti che ben si sono sintetizzati all'interno di quei mostruosi cori che sentiamo agli stadi, non esistono negri italiani, però io credo che sbaglieremmo appunto a pensare che oggi in questo grande contesto, in una realtà migratoria che ha raggiunto i 5 milioni di persone nel nostro paese, ma credo che la partita appunto non sia questa sullo straniero che può diventare italiano o meno, ma è tutta invece, è spiegabile solo all'interno di una concezione della cittadinanza piuttosto paradossale, cioè noi abbiamo tutte le forze politiche, una concezione premiale della cittadinanza come una, appunto, qualcosa da concedere ai meritevoli, non è un caso che Zaia ci dica sì, perché parlano veneto e hanno frequentato le nostre scuole, come se fosse possibile misurare un livello di integrazione a una società e quindi in questo modo concedere in maniera premiale la cittadinanza. Parlare invece di cittadinanza come spazio aperto, spazio della possibilità, spazio del riconoscimento di una situazione di fatto, cioè di chi non ha altro paese che questo in cui è nato, è un'altra cosa e forse è questo il salto da fare perché possa scattare qualcosa anche all'interno delle aule parlamentari del governo, perché finalmente questa riforma, ormai non più rinviabile, possa diventare realtà.
La cittadinanza è un diritto, non un premio. Si riconosce, non si concede. Con queste due frasi cerchiamo di riassumere il cambiamento culturale auspicato da Antonio Grigion di Melting Pot, prima di lasciarvi ad un breve stacco musicale. Restate in ascolto.
Son cresciuto nel quartiere della Centrale Station, dove dire immigrato era dire criminale nation. E quando rivelavo che la mia famiglia era tale, attention please me, davan del particolare. Tu sembri normale come se la normalità fosse una conquista eccezionale. Non dipende mai da te, dipende dalla classe sociale, dal colore della tua carnagione personale. Se sei diverso sei in prigione, sei illegale. Sei un diverso antisociale, un antipatico, un diverso culturale, un diverso asociale. Invece se t'associano alle caratteristiche della gente locale, allora sì che sei un pari, sei simpatico e impari ad apparire normale. Se para apparire normale bisogna omologarsi, sconfinare nel superficiale. Allora me ne vado, mi trasferisco al paranormale. Sono palestinese, sono siciliano, sono albanese, sono africano, sono cinese, sono latinoamericano, sono napoletano, sono il siriano di Milano, metro cosmopolitano, sono di essere un essere umano, tutti su un piano, tutti su una mano. Allora sembro normale, meno male, perlomeno non dovrò rischiare di rubare.
E rieccoci in studio con Passepartout, la radio a porte aperte, per l'ultimo appuntamento stagionale con l'approfondimento settimanale dell'agenzia Amisnet dedicato ai temi dell'immigrazione. Nella prima parte di trasmissione abbiamo parlato di cittadinanza, o meglio del mancato riconoscimento della cittadinanza ai figli dei migranti nati o cresciuti in Italia e che quindi non hanno altro paese se non il nostro. Per farlo abbiamo raccontato la paradossale storia di Karim, rinchiuso nel CIE di Ponte Galeria per 2 mesi, con rischio di essere spedito in Egitto, dove sarebbe andato incontro a 6 mesi di carcere per essersi sottratto agli obblighi di leva, oltre che a portare a termine i 3 anni di leva obbligatorie in quel paese, paese che lui non vede da quando lui di anni ne aveva solo 6. Abbiamo poi dato la parola ad Antonio Grigion di Melting Pot, con cui abbiamo parlato delle novità in materia di cittadinanza contenute nel cosiddetto decreto del fare. Ora invece torniamo a parlare di altri 2 temi che abbiamo più volte trattato da questi stessi microfoni: l'accesso al sistema sanitario nazionale per i migranti e la vicenda dei minori bangladeshi vessati dai controlli del comune di Roma. Non è facile neanche per gli italiani districarsi nel dedalo del servizio sanitario nazionale per accedere alle cure di cui hanno bisogno. Figurarsi poi che difficoltà potrebbe incontrare un cittadino straniero al momento di iscriversi, scegliere il medico di base o richiedere cure specialistiche, magari senza conoscere appieno la lingua, il funzionamento del servizio ed i propri diritti. Da queste considerazioni e per reazione alla progressiva erosione della sanità pubblica, colpita da nuovi tagli ed ogni legge finanziaria, ha preso il via il progetto Ambulanti, un servizio di orientamento sanitario autogestito da medici, studenti di medicina ed infermieri, di cui qualche tempo fa annunciavamo la nascita in una puntata di Passepartout.
Arrivato tante volte io, sempre aiutato, aiutando, anche già visto io, i miei amici, tranquillamente per il dottore, visitato tutto quanto, tutto aiutando loro.
Tanto tempo che vengo qua, perché ce l'ho un po' di problema, perché mi paranoia al notte, mi fa male testa, e sono venuto qua per aiuto, capito? Sì, adesso le cose stanno andando bene, meglio adesso.
A 6 mesi dalla nascita di Ambulanti siamo quindi tornati a trovare i volontari al lavoro. Nonostante siano soprattutto giovani donne a gestire il servizio, oggi abbiamo trovato 2 uomini nell'ambulatorio nato nei locali dello spazio sociale autogestito Strike a Roma. Con loro abbiamo cercato di fare un primo bilancio di questo mezzo anno di lavoro.
Dalla partenza noi ci siamo proposti un obiettivo che era quello di garantire a chi non avesse gli strumenti di conoscenza, di informazioni e di tutela della salute, di darglieli.
A parlare il professor Carlo Pellegrino, il medico di turno.
Avevamo individuato quella fascia di popolazione più debole e più emarginata che consideravamo fossero la maggioranza i migranti. Ci siamo accorti che non è solo con loro, ma anche con i ragazzi fuori sede, con italiani in grave difficoltà, che la crisi ogni giorno lo dimostra. Io qua lo dico come medico pure, i farmaci di classe C spesso vengono prescritti ma poi non vengono acquistati, perché voglio dire, quando uno è costretto a fare la conta quotidiana con un bilancio che a malapena arriva alla seconda settimana del mese, anche se la salute è un problema importante, però si cerca di arrangiarsi, e quindi un farmaco non mutuabile spesso diventa un problema acquistarlo. Quindi diciamo che l'utenza ha cominciato ad avere una valenza e un orizzonte molto più ampio.
Il professor Pellegrino ci spiegava che una buona parte dell'utenza viene dalla scuola di italiano, anch'essa ospitata dallo Strike, ma gestita dall'associazione Io Migro. In molti vengono anche dalla Casa dello Studente, che si trova nel vicino quartiere Casa Albertone. Il professore ci teneva a specificare che l'idea di ambulanti nasce ben prima di 6 mesi fa.
È stato aperto da 6 mesi, ma il lavoro è iniziato molto prima, grazie soprattutto agli studenti di medicina e a molte dottoresse neolaureate.
L'iniziativa è quindi partita da giovani dottoresse insieme a medici d'esperienza, uniti dal desiderio di garantire il diritto alla salute anche a chi ha più difficoltà ad ottenerlo e reclamarlo. Ma il servizio di orientamento ha anche una valenza politica.
Noi non vogliamo sostituirci al sistema sanitario nazionale, anzi, lo vogliamo spronare. In un momento molto importante, poi. Io ho detto 60 anni, quindi ho vissuto le lotte che hanno portato a una grande conquista sociale, che è stato il sistema sanitario nazionale italiano nel 78, che è stata una delle più grandi conquiste di quegli anni. E oggi noi vediamo invece quale operazione sta passando, l'operazione di smantellarlo. Giorno dopo giorno viene eroso, con l'aumento dei ticket, con la chiusura degli ospedali, con i tempi lunghissimi per le prestazioni sanitarie e così via, con gli interventi in elezione che vengono sempre maggiormente ritardati, con un uso sfrenato di finanziarie che si mettono sul mercato promettendo cure, diciamo, a basso costo apparentemente, per realtà lo scopo è solamente costringere e legare le persone ancora di più al cappio economico. Quindi noi vogliamo che gli ospedali funzionino, gli ambulatori, le ASL funzionano, e noi in questo facciamo anche informazione. È chiaro che non lasciamo nessuno solo, specie gli ultimi degli ultimi li seguiamo anche all'interno del percorso della sanità pubblica. Perché questo? Perché spesso la sanità pubblica non ha dei canali su cui la persona si possa orientare, rischia di perdersi, specie chi conosce poco la nostra lingua, chi conosce o conosce poco i suoi diritti e così via.
Il professor Pellegrino sottolineava anche come l'approccio di ambulanti alle persone che vengono sia multidisciplinare, veda cioè sociologi, psicologi, mediatori culturali ed altre figure professionali coinvolte a fianco dei medici per rendere un servizio a tutto tondo. A giovarsene non sono però solo i pazienti, ma anche gli studenti di medicina che fanno volontariato nell'ambulatorio, come ci spiega Francesco.
Il tentativo che abbiamo fatto noi è stato quello di utilizzare un approccio multidisciplinare. Questa è una cosa fondamentale, secondo il mio punto di vista, perché spesso nel processo di formazione dello studente di medicina viene un po' dimenticato tutto l'aspetto che va al di là della conoscenza medica nuda e cruda. Quindi l'interazione che c'è stata in questo esperimento tra appunto antropologi, infermieri, psicologi, storici dell'arte, è stato un tentativo per approcciare al paziente, o meglio alla persona, in modo olistico, ovvero considerando la sua salute sotto tutti i punti di vista.
Mentre parliamo con i volontari, un altro paziente bussa alla porta. Abbiamo poco tempo, ma prima di salutare ambulanti restituiamo ancora la parola per qualche secondo al professor Pellegrino per sapere chi sono le persone che si rivolgono a loro.
Africano, un 5% altre nazionalità e un 15% italiano. La popolazione del Bangladesh è maggiore perché a fianco a noi sono i maggiori fruitori della scuola di italiano, hanno fatto un passaparola. È chiaro che 6 mesi non sono sufficienti ancora a rodarlo a pieno regime. Noi penseremo che a pieno regime potrà iniziare, saremo dati come obiettivo almeno un anno, insomma.
Siamo all'ultima parte della nostra trasmissione e, come annunciato, è il momento di aggiornarvi sulla vicenda dei giovani bangladeshi che a Roma stanno subendo vessatori controlli medici per verificarne l'effettiva minore età. Ascoltiamo però gli ultimi aggiornamenti nell'intervista realizzata da Marco Stefanelli.
Siamo al telefono con l'avvocato Salvatore Fachile, al quale chiediamo un pochino come sta proseguendo questa storia dei minori non accompagnati di origine bengalesi nei centri per minori della capitale. I due ragazzi che erano stati portati nuovamente al CIE di Ponte Galeria sono stati rilasciati. I ragazzi continuano ad aver paura di queste nuove visite, stanno continuando, si sono riusciti ad organizzare. Insomma, raccontaci un pochino degli ultimi sviluppi.
I due ragazzi sono stati rilasciati grazie all'udienza che è stata fatta dall'avvocato Cervo, in cui il giudice di pace ha sostanzialmente accolto le richieste dell'avvocato Cervo, dicendo, affermando che quanto stabilito dal giudice tutelare non era fondato. Che cosa aveva stabilito il giudice tutelare? Aveva stabilito che tra tutte le possibili visite mediche quella che prevale, chissà per quale motivo, è quella dell'ospedale militare. Era stato sulla base di questo provvedimento del giudice tutelare che i due ragazzi erano stati rimessi per la seconda volta dentro il CIE, perché appunto si diceva hanno fatto più visite, ma quella che conta è quella dell'ospedale militare che stabilisce che sono maggiorenni. Invece il giudice di pace ha ristabilito il giusto principio della presunzione della minore età, per cui il giudice di pace dice se ci sono più visite mediche fatte da strutture pubbliche, per me quella che prevale è quella che dice che il ragazzino è minorenne. Sulla base di questo ha rilasciato i ragazzini, ma ve lo dico perché questo ha importanza anche per il futuro, cioè sostanzialmente il giudice di pace giustamente mette in discussione il principio sulla base del quale si sta muovendo adesso il Comune di Roma, cioè il principio per il quale hanno una visita questi ragazzi che aspetta la loro minore età, io gliene faccio fare un'altra, che è quella qui all'ospedale militare, e sarà la seconda a prevalere grazie a questo provvedimento generale del giudice tutelare. Ora, questo principio, questo meccanismo viene messo in discussione dal giudice di pace, che accetta le nostre richieste e che vale ovviamente per i due ragazzi che sono usciti dal CIE, ma varrà anche per il futuro, deve valere anche per il futuro. Nel frattempo cosa succede? Che dopo che sono usciti questi due ragazzini, nonostante la sconfitta del Comune, il Comune va a convocare altri 20 ragazzi, li convoca per circa un paio di settimane fa all'incirca, se non che presi dal panico questi ragazzi, uno di loro tenta il suicidio, quindi tenta di impiccarsi in stanza, il ragazzino viene bloccato fortunatamente alla fine, viene poi ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale romano e ovviamente questa notizia comincia subito a diffondersi, tanto che il giudice, il Comune di Roma, nonostante il comportamento fino adesso adottato, ritiene utile di sospendere almeno per quel giorno le 20 visite. Ora, da allora sembra che non ci siano state più convocazioni, cioè da allora sembra che di fatto, senza che vi sia stata nessuna presa di posizione formale o ufficiale, il Comune di Roma si sia in qualche modo reso conto dell'enorme disagio mentale e psicologico che crea nei ragazzi. In questo momento ci troviamo in una situazione di impasse, cioè nel senso che il Comune di Roma in questo momento non sta convocando, ma nessuno ci dice che non lo farà domani.
La situazione drammatica anche che ci hai raccontato, nonostante appunto il successo che siete riusciti a ottenere per quanto riguarda la detenzione all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, che speriamo potrà valere anche per il futuro, è sicuramente il frutto di mesi e mesi di pressione psicologica su ragazzi che, se non tutti sono minorenni, sono comunque dei giovani migranti sottoposti a delle pressioni psicologiche non indifferenti. Voi comunque, a prescindere poi da questo temporaneo stop delle visite, chiederete che il Comune prenda una posizione chiara e ufficiale rispetto a questa cosa? Come pensate di muovervi nell'immediato futuro?
Stiamo chiedendo anche con dei comunicati stampa eccetera che il Comune di Roma e la nuova amministrazione prenda una posizione ufficiale che sia di cambiamento rispetto al passato. E sostanzialmente il nuovo sindaco ci deve dire che abbandona questa pratica e utilizza viceversa dei metodi che sono scientificamente e politicamente e giuridicamente più accettabili. In più ci sono le cause che abbiamo sollevato, sono state, se non ricordo male, per settembre, e a settembre avremo anche una risposta giudiziaria, no? Però a noi interessa ancora prima di settembre avere una risposta politica da parte del Comune di Roma.
E sulle parole dell'avvocato Faghile siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Passepartout, l'ultima per la stagione 2012-2013. In chiusura quindi ci concediamo un po' più di spazio per i ringraziamenti e i saluti, a partire da quelli che rivolgiamo a Marzia Coronati, ideatrice e conduttrice storica delle altre edizioni del nostro programma e che quest'anno ha curato lo sportello legale On Air e Fiubo. Doveroso il ringraziamento anche a Laura Lucarelli, che ha collaborato con noi nella prima metà di stagione. Vorrei sottolineare inoltre l'importante lavoro di Marco Stefanelli, autore di molte delle ricerche che stanno dietro il programma, oltre che di molte interviste. Un grazie va anche alle 9 radio che hanno trasmesso questa stagione di Passepartout, portando le nostre voci in buona parte del territorio nazionale. Ed infine un saluto va agli ascoltatori, anche da me, Fuad Rueha. L'archivio della nostra trasmissione, come quelli di tutte le produzioni della nostra agenzia, lo trovate sul sito amisnet.org, mentre per restare in contatto con noi potete cercare Passepartout anche su Facebook. Buona estate ed a risentirci al prossimo anno!